Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
Per due domeniche dal Vangelo di Matteo attingeremo la riflessione al capitolo 18. È un capitolo totalmente dedicato alla vita di una comunità cristiana che vive unita perché condivide fino in fondo l'amore del Signore e la speranza del futuro. Allora è un capitolo in cui si parla di mettere al centro il bambino, perché quello è, come dire, il metro. Tu devi voler bene a tutte le persone come vuoi bene ai tuoi bambini, anzi quelli più piccoli, quelli che sono più deboli, quelli che sono peccatori, devono avere il massimo della tua attenzione. E poi si domanderà: ma chi è grande in questa comunità? Chi è il più grande? Quello che serve di più, quello che si inginocchia ai piedi degli altri a lavargli i piedi. E poi come devo comportarmi quando uno mi offende, ed è il Vangelo di oggi. E come devo comportarmi quando voglio perdonare? Qual è la misura? Fino a che punto devo perdonare? Quante volte devo perdonare? Tutti i fatti che ricorderete, no? In particolare quella bellissima parabola parla del pastore che ha 100 pecore, quindi un bel gruppo di persone, e 99 stanno al sicuro, ma una, la pecora matta, che va a cercare le cose che vuole lei, e il pastore lascia le 99 e va a cercare quell'unica pecora. Che bello, un capitolo che ci dice come noi dovremmo vivere fra di noi, chi siamo noi agli occhi del Signore, una comunità fraterna. L'idea proprio di questo essere fratelli, anche il Vangelo di oggi, no? Che dice: se tuo fratello, ma io non ho fratelli, come non hai fratelli? Se sei qui e condividi l'Eucaristia, se sei qui e per di più nel battesimo sei diventato cellula viva del corpo di Cristo, gli uni per gli altri siamo fratelli. Allora questo è il grande ideale, no? Questa fraternità. Ma in questo capitolo, proprio al termine della parabola delle 100 pecore di cui una si è persa, il pastore la va a cercare, termina dicendo quello che è un po', oso dire, il programma di Gesù su di noi, e dice: così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Siamo in una botte di ferro. La volontà del Signore su ciascuno di noi è la nostra salvezza. Vuole la pienezza della nostra vita, non dei soldi, non della salute fisica, la vita che durerà per sempre, l'amore, la capacità di amarci tra di noi, costruire fraternità. A me pare molto positivo il Vangelo di oggi, perché ci invita a costruire fraternità, a prendere sul serio il legame profondo che c'è fra di noi. Sarebbe bello che questo legame si esprimesse anche fisicamente, che noi potessimo conoscere il nome delle persone che sono qui con noi a pregare, ma anche di quelli che sono a casa da sole, poverette, magari anziani, ammalati. Non solo il nome, sapere anche le problematiche che stanno affrontando e di condividerle. Beh, certo non è possibile con una parrocchia di 8.000 persone, neanche il parroco con tutta la sua buona volontà, pur avendo visitato le famiglie tante volte, non può, è umanamente impossibile conoscere tutti i problemi di 8.000 famiglie. Allora, questo ci deve far riflettere, perché molte volte noi riduciamo la nostra religiosità a un fatto individuale, privato, la mia preghiera, la mia messa. Addirittura so di dare un po' fastidio quando invito a venire avanti, quando invito a stare nello stesso banco, a condividere la voce, la preghiera, il canto. E certo, se non ci conosciamo diventa tutto difficile, però piccoli passi, leggiamolo in fase positiva, facciamo qualche piccolo passo davvero per pregare insieme, per cantare insieme. Oggi quando vi darete il segno della pace, fatevi un sorriso, eventualmente se ci riuscite scambiatevi anche una parola, il vostro nome, la gioia di stare vicino a una certa persona. Guarda, tutte le domeniche ti vedo qui, che bello, ti do la pace volentieri. Cioè, piccoli passi di costruzione di una comunità che cerca davvero di vivere nella fraternità, come Gesù ci ha detto. Le due letture, la prima e la seconda lettura, ci aiutano a mettere in evidenza due caratteristiche di questa comunità. La prima dice che noi siamo delle sentinelle. La sentinella, ecco, è la persona che uno mette a guardia per vivere una vita serena. Allora, la sentinella è quella che dovrebbe difenderci, che quando vede arrivare un pericolo ci avverte, che quando vede un comportamento sbagliato ce lo dice. E la prima lettura è molto forte, soprattutto oso dire per noi preti, che abbiamo un po' un compito anche in qualche modo di indicare alle persone qual è la strada che il Signore vuole che noi percorriamo. E la prima lettura dice: guarda che se tu, sentinella, non avvisi che quella scelta è sbagliata, io chiederò conto a te, perché tu non hai difeso, non hai aiutato le persone a camminare bene. Ognuno di noi ha fatto questa esperienza. La mia mamma era una sentinella molto energica, eravamo in sei, molto più, direi, molto monelli come me, insomma, e la nostra mamma per tenerci buoni era veramente la sentinella. Questo non si fa, adesso si va a messa insieme, stasera si dicono le preghiere, il rosario prima di andare a letto. Che bello, la sentinella che ti aiuta a vivere. Beh, Gesù dice: ognuno di noi è sentinella per tutti gli altri. Caino, dov'è tuo fratello? Signore, sono forse io il custode di mio fratello? Sì. Che bello, sentite questa parola. Gesù ci ha affidati gli uni agli altri, vuole che costruiamo una relazione fraterna, che ci vogliamo bene, che ci difendiamo a vicenda. E la seconda lettura aggiunge l'elemento fondamentale. Lasciamo perdere tutte le cose marginali, ma ce n'è una da non perdere: amare il prossimo come te stesso. Vuoi bene a te? E allora la stessa cosa che vuoi per te devi volerla per gli altri. Allora, queste due caratteristiche, che ognuno di noi è responsabile dell'altro e che sull'altro deve amarlo come Gesù ci ha amato fino alla morte, su questi due elementi fondamentali, adagio adagio, con pazienza, costruiamo davvero una fraternità. Questo è il grande ideale della vita cristiana. Poi succede che io magari offendo una persona. Se veramente c'è l'errore, il peccato, anche l'aggressione, allora il Vangelo di oggi mi dice cosa devi fare quando succede questo in una comunità. E la prima cosa che mi dice è: stai attento, perché è tuo fratello colui che ti ha offeso, non è un tuo nemico, è battezzato come te, è credente come te. Allora devi andare in privato, con prudenza, con rispetto, dialogare con lui, aiutalo a capire. Se non ci riesci da solo, fatti aiutare da qualche persona prudente. Non fare passi falsi, non essere imperativo, pretendendo. No, devi essere tu che sei stato offeso, siccome gli vuoi bene, vai per primo a chiedergli di capire il suo errore e di non ripeterlo più. Sentite che bello questo passaggio che Gesù suggerisce, di volere il bene della persona che ci ha fatto un'offesa. E la frase finale è splendida, dice: se ti ascolterà, tu avrai guadagnato tuo fratello. Che bello guadagnare un fratello. Ho vinto un capitale, ho guadagnato, si è arricchito il mio cuore, perché sono riuscito a ristabilire il rapporto di relazione, di amore vicendevole, di rispetto, di solidarietà, che davvero ci fa vivere con molta più serenità. Guardate che viviamo in un mondo frantumato, siamo tutti delle isole che fanno fatica a comunicare fra di loro. Se i matrimoni falliscono, non è solo la cattiveria delle persone, è che veramente abbiamo polverizzato la società. Ognuno pensa ai fatti suoi, il commercio continua in questa direzione, perché più individui separati ci sono, più cose si comprano. È chiaro, no? Se un oggetto serve a 2, 3, 10 persone in una famiglia, se quelle 10 si separano, ne dovranno comprare uno per uno. Guardate che noi siamo schiavi, vittime di una mentalità economicistica di guadagno, per cui ognuno di noi è diventato un'isola, incapace di comunicare seriamente o addirittura di aver paura del fratello che ha vicino. E Gesù invece mi dice: no, cerca di guadagnare tuo fratello, di avere una relazione d'amore con lui. Però ci può essere anche una situazione di peccato grave, un peccato che distrugge la fraternità. O fin dai primi secoli i cristiani avevano identificato 3 peccati che non erano accettabili senza riconoscerli e chiedere perdono in pubblico per 40 giorni, tutta la quaresima, ed erano l'omicidio, è chiaro, l'omicidio è veramente una cosa terribile che distrugge il progetto dalla vita di Dio, distrugge la relazione. Secondo, l'adulterio, chiaramente mi distruggi la famiglia. Terzo peccato, l'eresia, cioè anziché annunciare Cristo misericordia, ti annuncio un Cristo padrone o giudice crudele. E allora tu sei eretico, tu distruggi la vita della comunità, tu uccidi il Signore nel cuore delle persone. E la Chiesa primitiva voleva che chi aveva commesso questi peccati, che ovviamente tutti conoscevano perché erano cose pubbliche, per 40 giorni vestiti di sacco, cenere in testa, venire tutti i giorni alla penitenza in chiesa, e poi la notte della Pasqua finalmente il grande perdono. La comunità perdonava il peccato. Noi oggi dovremmo aggiungere alcuni peccati che uccidono la fraternità. Pensate alla droga, lo spaccio della droga. Chi spaccia droga uccide i nostri figli. Pensate a un'economia che riduce, così dicono le statistiche, milioni di persone in Italia, dove c'è ogni ben di Dio, a vivere nella povertà e nella fame. E pensate allora all'economia che riduce alla fame miliardi di persone nei paesi poveri. È un peccato gravissimo, non può essere accettato. Non dobbiamo battere le mani a certe scelte economicistiche che sembrano creare qualcosa di potente e in realtà estremizzano questo accumulo di beni, di soldi nelle mani di poche persone a dispetto di tutti noi e del mondo intero. Ma poi ci sono ancora peccati contro l'ambiente. Se io inquino l'ambiente, sto uccidendo me stesso, i miei figli e le generazioni future. Allora, capite, ci sono delle situazioni dove la comunità cristiana non può tollerare e deve veramente parlare chiaro. Non vuoi ascoltarmi? E Gesù dice con estrema chiarezza: mi spiace, non fai più parte di questa comunità, prendi coscienza, perché io ti voglio bene. Capite, non è un'esclusione, è un far capire con chiarezza la responsabilità che stai assumendoti con le tue scelte. Portate il caso nella vita familiare, marito e moglie. Io devo farti capire che quando tu fai una scelta, le conseguenze le portiamo tutti. Io devo fartelo capire, non posso tollerare. Chiudere un occhio vuol dire distruggere la famiglia. Io devo farti capire le responsabilità terribili che tu ti assumi con dei comportamenti sbagliati. È un atto d'amore, è un atto di carità, è costruire davvero fraternità. Certo, poi c'è la libertà, per cui una persona, anche trattata con i guanti, avvolta di preghiere, continua nel suo capriccio e fa quello che vuole. Allora il Signore dice: beh, trattalo come io, Gesù, ho trattato i pagani. Sono andato a cercarli, mi sono seduto a tavola con i peccatori, ho cercato il loro bene. Capitemi, non è un buttar fuori, non è un escludere, siamo sempre figli. Il peccato può essere gigantesco, ma per Dio noi siamo i suoi figli. Il peccato è un male, ma io rimango figlio, lui mi ama e vuole la mia conversione. Allora capite, la comunità cristiana che deve cercare proprio nel aiutarsi a vicenda, dire: guarda che stai percorrendo una strada sbagliata, convertiti, preghiamo per queste persone. Concludo col Vangelo, concludo l'ultima frase del Vangelo, è bellissima, e dice: allora, se voi vi volete bene, se siete fratelli, se siete uniti nel mio nome, notate, uniti nel mio nome vuol dire condividete davvero tutto il progetto di Gesù, beh, qualunque cosa vi mettete davanti, io ve la concederò. Voglio costruire una bella famiglia, fidati, il Signore è il tuo alleato. Voglio educare bene i miei figli, fidati, il Signore è il tuo alleato. La tua preghiera otterrà quello che tu stai chiedendo, non come bacchetta magica, ma come quella progressione che ti porta lentamente a costruire davvero un rapporto fraterno. E poi il Vangelo aggiunge: dove ci sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che bello! Io penso che anche voi a casa abbiate un momento in cui siete riuniti, vi guardate negli occhi, vi dite ti voglio bene, magari vi date un abbraccio, vivete il vostro amore. Dio è con voi, io sono in mezzo a loro. Il Signore non è lontano. Il Signore condivide tutti i momenti della nostra vita in cui noi vogliamo seminare amore. Ecco, chiediamo allora, continuando l'Eucaristia, che quella comunione che poi Lui fa con ciascuno di noi diventi davvero il cemento per poter costruire una comunione tra di noi o di ricostruire in quelle situazioni dolorose in cui abbiamo dovuto conoscere anche la separazione. E che questa preghiera avvolga tutte le persone che vivono questi problemi di disunione, di separazione, di famiglie che sono purtroppo fallite nel loro grande progetto di unità. È una preghiera importante, la facciamo davvero per il mondo intero.